Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
La misericordia di Dio verso di noi è legata alla nostra misericordia verso il prossimo. Quando manca questa, anche quella non trovo spazio nel nostro cuore chiuso, non può entrare. Se io non spalanco la porta del mio cuore al povero, quella porta rimane chiusa, anche per Dio. E questo è terribile.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nell'ambito dei giochi dell'armonia. Oggi vogliamo parlare di opera lirica e lo facciamo per una iniziativa promossa dall'associazione Tito Gobbi, diretta da Cecilia Gobbi, la figlia del grande cantante lirico, e che si chiama Magia dell'Opera, strettamente legata tra l'altro ad un altro progetto, cioè il programma Giovani Artisti. Magia dell'Opera è un'iniziativa rivolta alla formazione del pubblico di domani dell'opera ed è quindi rivolta in maniera particolare agli studenti delle scuole elementari. Ogni anno viene proposta infatti un'opera, un insegnante si reca nelle classi ad insegnare ai bambini alcuni dei passaggi più noti, alcuni dei cori magari più famosi appunto all'interno dell'opera, e i bambini stessi durante la rappresentazione dell'opera lirica cantano insieme ai cantanti appunto sul palcoscenico i brani destinati in particolare a loro. È un modo proprio di aiutare anche i bambini a comprendere la magia appunto dell'opera e a formare veramente il pubblico di domani. La seconda iniziativa dell'associazione Tito Gobbi, a cui appunto Magia dell'Opera è legata, è il programma Giovani Artisti ed è un programma appunto di perfezionamento artistico con opportunità di debutto per i giovani talenti emergenti dell'opera lirica. E i due progetti si riuniscono quindi negli spettacoli finali che concludono entrambi i percorsi. Il programma di quest'anno ha previsto un'opera studio della durata di 4 settimane incentrata sulla Cenerentola o Il Trionfo della Bontà di Gioachino Rossini, che è stato articolato intanto in una masterclass iniziale tenuta da Bernadette Manca di Nissa, seguita poi dalle prove musicali e di scena, e poi da una masterclass che si è tenuta soltanto pochi giorni fa, una masterclass di perfezionamento interpretativo tenuta dal mezzo soprano Vivica Genoux. Io ho avuto la fortuna, il privilegio di assistere appunto alla masterclass di Vivica Genoux e poi anche la fortuna di poterle parlare subito dopo la prova. Mi sembra che una delle cose su cui hai insistito di più durante questa masterclass è il rilassamento.
Beh, è vero, perché tante volte ci dice di pronunciare meglio, no? E di stare attenta all'intonazione. Tutte queste cose possono creare delle tensioni terribili. E allora bisogna pensare, ricordarsi sempre che la voce, tutto deve vibrare per fare il suono, per fare il volume, la qualità del suono. Quindi sì, l'articolazione devi saperlo fare, devi programmarlo bene, che così diventa una cosa come suonare il pianoforte, no? Che ogni dito sa dove deve colpire, con quale forza, e queste cose vanno programmate lentamente e sapere qual è il muscolo che non dovrebbe coinvolgersi, che magari sta creando una tensione che poi ci impedisce a fare l'acuto, che ci impedisce a fare la velocità, la coloratura. Quindi lavorando lentamente per sentire bene tutto quello che deve muovere in una certa articolazione, che così l'ordine del cervello, il comando, diventa una cosa molto netta, molto chiara, e i muscoli poi sanno cosa devono fare. E i problemi cominciano quando cominci a mandare ordini non chiari dal cervello, sì, e coinvolgere cose che non c'entrano.
Sensazione della ha, può essere verticale e non, non tenete, lascia.
E un'altra cosa su cui insisteva è un po' la direzione del suono, perché probabilmente spesso si è tentati, alle volte alcuni dei cantanti lo facevano addirittura col gesto, accompagnavano la voce con, sì, il gesto, si è tentati a pensare che il suono debba andare in avanti. In realtà lei insiste molto sulla verticalità del suono.
Sì, perché andando in avanti abbiamo il problema di decentrare il corpo, quindi molto spesso tendiamo di andare avanti con un piede, con un braccio che decentra il meccanismo, e il collo per la laringe deve rimanere rilassato, la laringe deve avere lo spazio per alzare, per abbassare, per stare centrata. Se ci spostiamo il corpo o anche la testa in avanti, allora quello va a restringere il movimento, il rilassamento della laringe. Cioè, io ho una voce piccola, non ho mai avuto una voce grande, però spingere in avanti non aiuta nessuno, fa un suono più brutto, ci va anche a stancare di più la laringe, le corde vocali, e non otteniamo niente di positivo praticamente. E quindi per me tenere questo senso della testa come organo che vibra, che manda vibrazioni dappertutto, come cassa proprio, quello mi ha sempre aiutato a mantenere questa sensazione di come una torre della radio che emette le frequenze, però non è che si sporge la torre rimane là, centrata, sì, sì, e le frequenze vanno.
C'è un'altra immagine che mi ha colpito moltissimo, ed era quella delle note come perle.
Sì, e allora lì, perché tanti mi chiedono per la coloratura, e ci sono tanti modi di articolare, e tanti pensano che l'articolazione sia contrario al concetto del legato. E allora per me è sempre stata, e quella è stata la mia insegnante, la Claudia Pinza, che mi ha sempre detto: il fiato crea il legato, dopodiché le articolazioni vanno a creare le parole, le note, il cambiamento, il modo di cambiare da una nota all'altra. Quello va a fare martellato o fluido, però il fiato è il fiato che crea il legato, non l'articolazione.
Sì, 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 sì.
E l'articolazione deve rimanere netta, devi sapere a cosa serve ogni articolazione e che colore vuoi che quell'articolazione, quella sillaba, quella nota porta. Quindi non deve essere lasciato a caso.
Lei ha cantato spesso Rossini, in questo caso sì, appunto state lavorando sulla Cenerentola di Rossini. Che cosa significa per lei appunto questo autore? Che cosa ama particolarmente di lui?
Io la cosa che adoro, allora, ma ci sono talmente tante cose. Uno, mi piace la libertà di poter ornamentare, esprimersi proprio nel tuo modo la musica, non è proprio, io dico sempre, come cantare la Costituzione degli Stati Uniti, no? Dove ogni parola è tenuta sacra e non puoi cambiare niente. Qui è incoraggiato trovare la tua Rosina, la tua Cenerentola, la tua Italiana in Algeri, la tua Elena in Donna del Lago, o il tuo Malcolm, insomma. È molto individuale, ognuno canta in modo diverso. Quindi l'ornamentazione mi piace moltissimo, la possibilità di cambiare le ripetizioni, quando si ripete, di poter fare abbellire un po'. Sì. L'altra cosa che mi piace di tanto è quando canto tanto musica barocca, mi manca il lavoro di squadra, perché non hai occasione di cantare duetti, ensemble. Rossini ha dei terzetti, dei trio, i finali, tutto con il coro, con tutti i solisti, magnifici, ed è divertente sentire come la tua voce va a influire l'armonia, no? In Italiani in Algeria, il finale che fa quelle modulazioni inaspettate. Ed è bellissimo far parte di quello ed essere la parte chiave, anche la voce interna che modifica, che porta la linea in una direzione che nessuno se l'aspetta. Sì.
Sempre l'inizio della frase che segue.
Ok.
Quindi bellissimo, tutto è deserto. Amici!
L'impressione che ho avuto guardando questa masterclass è che lei ami molto insegnare.
A me piace tantissimo, io ho sempre paura di creare guai, insomma, quindi soprattutto quando uno ha poco tempo. A me piace insegnare, non mi considero un insegnante, mi considero più un consulente, insomma, se posso essere utile lo faccio volentieri, ma perché per fortuna la mia carriera continua e sono molto, molto impegnata con quello e devo sempre dare la precedenza a quella. Però sì, sono sempre in contatto con dei giovani magari che mi chiedono: ho un problema con questo momento qua, cosa mi dici, insomma. Quindi è una cosa, perché io imparo talmente tanto anche e mi ricordo io magari avessi potuto fare in un modo diverso quando ero più giovane. Io negli ultimi 3 anni sto imparando tantissimo e mi sto divertendo e mi diverto sempre di più cantando che mai.
Grazie.
Grazie a lei.
Regista di questa edizione della Cenerentola di Gioachino Rossini è Cesare Scarton, che abbiamo avuto occasione di intervistare durante le prove. La regia lirica in che cosa si distingue dalla regia di uno spettacolo teatrale?
Ma secondo me in nulla. È chiaro che l'elemento della musica è un elemento che complica ancora in più lo spettacolo, perché l'opera lirica è forse lo spettacolo dal vivo più difficile, più completo e più costoso che esiste. E le persone che sono chiamate a farlo non devono soltanto recitare come gli attori di prosa, ma devono essere musicisti, tenere presente la parte che devono cantare, le note giuste al momento giusto, nel modo giusto, la presenza del direttore, eccetera, eccetera. Quindi è chiaramente molto complicato. L'elemento della musica però è l'elemento di fascinazione, poi l'opera lirica è una grande follia, esprimersi cantando è una grande follia, è una cosa meravigliosa, è una grande favola. E lavorare con i giovani è bellissimo perché sono ragazzi giovani, ma sono una doppia compagnia di canto veramente molto ben preparata. E sono molto, molto bravi, molto disponibili, molto volenterosi, cioè mi sto trovando veramente molto bene. E credo che un'opera come la Cenerentola, un autore come Rossini, è un autore proprio per i giovani, perché è uno di quegli autori che insegnano mentre si canta. Non bisogna arrivare già pronti. Secondo me, per cantare Verdi o Puccini, bisogna arrivare già avendo fatto Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, e poi si arriva a questi compositori. Mozart e Rossini, per esempio, sono due autori che mentre si cantano, mentre si studiano, insegnano delle cose. Il bel canto è il grande segreto del bel canto, che è stato un momento straordinario e continua a essere un momento ineludibile per la preparazione di un giovane cantante.
Nel momento in cui dirige dei cantanti è la stessa cosa che dirige degli attori, cioè voglio dire, il loro approccio anche psicologico al personaggio è simile o c'è qualcosa di differente?
Ma se vogliamo può essere un po' diverso, era un po' diverso, ma per fortuna il teatro lirico di oggi, la regia del teatro lirico di oggi tende sempre di più a volere i cantanti come attori di prosa, che abbiano la capacità attoriale e recitativa degli attori di prosa, perché il teatro d'opera sta diventando sempre più, grazie al cinema, grazie alla televisione, grazie ai computer, grazie al teatro di prosa, un teatro tout court a tutti gli effetti. Quindi un cantante deve essere un attore, un grande attore, perché il mercato richiede proprio questo. E non basta avere una bella voce, essere musicisti, bisogna anche essere belli, bisogna avere un fisico che risponde, o meglio, bisogna diventare belli in palcoscenico, che è la cosa più importante. Bisogna avere un fisico che risponde e bisogna saper gestire quel fisico per trasmettere dei messaggi che il pubblico possa decodificare, ridere o commuoversi, ma insomma gioire. È il modo giusto per far partecipare il pubblico a quello che si fa.
Grazie.
Prego, grazie a lei.
Ed ora presentiamo il romanzo La figlia sbagliata di Raffaella Romagnolo, un libro edito da Frassinelli e già candidato al premio Strega. Abbiamo incontrato Raffaella Romagnolo quando è venuta a Roma per la presentazione del libro.
Colpisce immediatamente del suo libro la copertina, perché si tratta di un rebus, quindi di per sé ha già un significato molto, molto forte. Perché ha voluto scegliere appunto un'immagine così forte, così netta, già in copertina?
Ma diciamo che all'inizio c'è subito un enigma da risolvere nel libro, quindi la copertina risponde molto diciamo alla natura più intima del libro, e l'enigma è presto detto, senza svelare poi troppo di quella che è la trama, insomma. Siamo in un tinello, in una cucina qualunque, un sabato sera qualunque, ci sono lui e lei, sono entrambi pensionati, lei sta lavando i piatti e lui sta facendo la settimana enigmistica, e succede nelle prime 15 righe che a lui viene un attacco di cuore e muore, e rimane lì proprio vicino al tavolo. Lei lì per lì non se ne accorge, continua a lavare i piatti, poi c'è il televisore acceso, quindi commenta quello che vede, vaga coi suoi pensieri, anche se commenta e lui non risponde, lei trova che sia normale, forse perché dopo 40 anni di matrimonio, insomma, ci sono delle dinamiche di questo tipo. Certamente però alla fine della serata, dopo molto tempo, quindi lei si volta per guardarlo in faccia e si accorge di quello che è successo. E lì comincia la cosa sorprendente, perché la mia protagonista, che si chiama Ines, non fa ciò che ti aspetti, cioè non chiede aiuto, non chiama i vicini, 118, soprattutto non avverte i due figli adulti che hanno, Vittorio, il primogenito, e Riccarda. Prepara le gocce di sonnifero, come fa ogni sera, per sé e per il marito. Beve le sue, va a dormire, e il mattino dopo siamo di nuovo lì, in questa cucina, con il morto presente per tutta la durata del romanzo, insomma. L'enigma da risolvere quindi è perché.
Lei ha parlato di dinamiche familiari, che sono un po' una cosa su cui ritorna spesso nei suoi libri. Nel suo libro precedente la protagonista era un adolescente, ma i problemi che appunto la riguardavano erano molto legati appunto alla sua sfera familiare. Anche in questo caso ritorna a indagare la famiglia. Per quale ragione?
In qualche modo è un nucleo fondativo per tutti noi. Poi ciascuno ha la sua idea di come dovrebbe essere fatta, ma per crescere sani, forti, abbiamo bisogno di avere intorno l'affetto di persone che ci vogliono bene. E in questa cosa delicata spesso, ecco, qualche meccanismo si inceppa. Quindi mi sembra sempre interessante andare a indagare, andare a capire bene, anche, come posso dire, cercando quelli che sono gli elementi un po' più oscuri, no? Quelli che poi generano però tanto dolore nelle relazioni. E in questo caso abbiamo un figlio prediletto e una figlia che invece viene considerata sbagliata. Anche questo è un grosso tabù, non lo si dice, però succede. Allora vale la pena, secondo me, che lo scrittore provi a ficcare il naso dove noi cerchiamo di non andare normalmente.
Un tema che nel suo libro è essenziale è la vocazione, vorrei dire, il talento, no? E ci sono due donne, appunto la madre e la figlia, di fronte alla loro vocazione. Una ha deciso di rinunciare per altro, l'altra invece decide di scegliere di continuare appunto la sua vocazione per il teatro. E perché ha voluto indagare appunto questo tema di ciò per cui siamo fatti, portati?
Ma mi piace moltissimo la parola vocazione, perché ti dà proprio il senso della chiamata, no? Perché è una cosa di cui abbiamo paura, anche qui, è una cosa in cui insomma in realtà ci ritraiamo un po', perché il talento è di per sé una cosa pericolosa. Nel libro si fa un riferimento netto, fin dall'esergo, ma poi anche dentro, alla parabola dei talenti, no? Che è una parabola sconvolgente a rileggerla. Il padrone chiama i suoi servi, da chi 5 talenti, a chi 3, a chi 1, i talenti sono i denari, no? Le sue ricchezze, a chi un solo talento, e dà a tutti però l'incarico di farli fruttare. Quando torna, fa i conti. Allora, chi ne aveva 5 li restituisce adesso, decuplicati. Adesso la versione non è proprio approvata dalla CEI, la mia, la sto raccontando un po' alla buona. Quello che ne ha avuto uno solo ha avuto paura e quindi ha fatto ciò che però io penso ciascuno di noi istintivamente farebbe, ha sotterrato quell'unico talento ed è poi tutto contento di poterlo restituire intatto, no, al padrone. In fondo lui non l'ha perso. Bene, a quel punto il padrone però gli pronostica pianto e stridor di denti, cioè l'inferno in terra. Anche se abbiamo paura di affrontarlo il talento, anche se vogliamo, abbiamo paura di fallire, per stare al mondo e stare al mondo serenamente è l'unico modo, è affrontare la paura del fallimento e quindi giocarcelo quell'unico talento.
Il suo libro si intitola La figlia sbagliata, che appunto Riccarda, con cui intuiamo che c'è un rapporto ovviamente conflittuale appunto con la madre, ma un personaggio molto problematico è anche Vittorio, il figlio invece preferito.
Sì, è una famiglia di gente talentuosa, a parte Pietro Polizzi, il padre, il morto, diciamo, in realtà una vocazione ce l'hanno un po' tutti e Vittorio è chiamato al nuoto, nel senso che effettivamente ha degli ottimi risultati in questo senso. Però è un bambino prima, un ragazzino, la cui vera aspirazione è veramente quella di rendere felice la madre. Qualunque pressione Ines eserciti su di lui, ecco, beh, lui risponde proprio in un afflato d'amore per questa madre, al punto di negare questo suo talento, questa sua chiamata, al punto di zittirla completamente. E però non funziona, perché la sua è veramente la parabola più tragica all'interno del romanzo, diciamo così. Diversamente dalla figlia, che invece in qualche modo riesce a mantenere una maggior centratura su se stessa e sul suo mondo interiore, e quindi alle pressioni materne risponde ascoltando innanzitutto se stessa. Ed è più equilibrato in questo senso il rapporto.
Lei lavora anche come insegnante e quanto entra nei suoi libri di ciò che vede appunto tra i più giovani, tra le persone che le sono accanto, tra i ragazzi a cui insegna?
Ma devo dire che forse fino a questo libro poco, un po' perché io insegno da non tanto tempo e un po' perché io credo, meno vivo la scrittura come dire, un modo anche per chiudere un problema. E per me la scuola è tutt'altro che un problema chiuso, cioè la relazione con i ragazzi per me è costantemente portatrice di emozioni, di arrabbiature, di impegno, no? E non riesco ad avere un atteggiamento, come dire, di bilancio, che è quello che mi serve quando devo scrivere. Però magari in futuro, non so, ecco, non so se arriverà il romanzo scolastico. Finora, diciamo, li guardo molto, quindi se ho dei ragazzi, ad esempio la figura di Riccarda, somiglia a un po' dei miei adolescenti, alcuni dei quali hanno veramente dei sogni apparentemente, insomma, irrealizzabili, ma insomma, che invece devono cercare di coltivare o di insomma, inserire nella loro vita.
Il suo libro è candidato al premio Strega, che effetto le fa?
Ah, sono emozionatissima, ma un po' penso ai vincitori, no? Dico, accidenti, lo stesso premio che ha vinto, che so, Vassalli, Umberto Eco, prendete proprio l'Albo d'Oro. Ma io mi emoziono anche a pensare a chi non l'ha preso, perché sì. Ci sono anche i perdenti, no? Cioè, Calvino non l'ha mai preso, Gadda non l'ha mai preso, Pasolini, no? Quindi dico, in qualche modo dico, ma sono qui, in questa stanza, esatto.
Grazie.
Grazie, grazie a voi.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi ricordo che potrete ascoltare questo e gli altri programmi della Radio Vaticana sul nostro sito www.radiovaticana.va. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.